Allora Gianni, che ne dici di questa radio Onda Rossa?
Bene che esista, la controinformazione è importante che esista.
Al telefono con Gianni Minà, che ha portato a Venezia il suo documentario Cuba in the Age of Obama, programmato anche quest'oggi, giusto?
Sì, era la seconda parte, malgrado la programmazione fosse alle 8:30, c'era la sala Volpi piena, alla fine... Devo dire, sono stati così generosi con me con gli applausi, che ho dovuto starmi in piedi e ringraziare. È un film in due parti che racconta la prima parte il viaggio dentro Cuba, dalla Havana a Guantanamo, e la seconda parte è un viaggio nelle scuole di alto livello di Cuba, scuola di medicina, la scuola di cinema dove insegna anche García Márquez, il nome della letteratura, la scuola di balletto di Alicia Alonso, l'università dove studiano 40.000 studenti latinoamericani. Insomma, è uno squarcio su una realtà che l'informazione che si autodefinisce democratica non ha mai fatto e ne sarà anche molto colpita. A me ha fatto l'onore oggi di venire alla presentazione Fernando Solanas, uno dei giganti del cinema latinoamericano e del cinema mondiale. Lui domani presenta la sua ultima opera, come sapete voi, lui dal tempo di Menem, come una goccia che non si ferma mai, ha sottolineato tutte le contraddizioni di questa Argentina che comunque è riuscita a cambiare, a non fallire e che ha un'impostazione su molte cose sociali. Insomma, mi ha fatto questa sorpresa il grande Fernando ed era alla fine molto emozionato, il che mi ha emozionato anche a me, ecco.
Senti Gianni, ma per chi ci ascolta, soprattutto per i più giovani, quanto tempo è che tu hai a che fare con Cuba?
Dunque, io ho cominciato ad andare a Cuba la prima volta nel 74, andai per il mondiale di pugilato dilettanti e fu la prima volta che feci qualche domanda a Fidel Castro, che lui veniva tutte le sere alla città deportiva dove si svolgeva il campionato, e io capii che l'ultima sera sarebbe andato a salutare i campioni. Allora l'operatore mio, che era Mario Vitale, allora gli dissi: noi l'ultimo match, che pure era quello di Stevenson, il grande campione che ha vinto 3 Olimpiadi di seguito, gli ho detto: lo chiederemo le immagini alla TV cubana, aspettiamo dentro gli spogliatoi prima che finisca questo match. E infatti, indovina, il mio naso da vecchio cronista aveva fiutato bene, arrivò Fidel negli spogliatoi e lì io gli feci 2 o 3 domande che poi detti alla Rai, che faceva un programma, si chiamava Vivere a, e questo fecero anche Vivere a Cuba, e ci infilarono anche questo materiale di Fidel che rispondeva alle mie domande. Cuba è entrata con lo sport nella mia vita.
Nella tua vita. Ecco, per sommi capi ti chiedo una cosa, una domanda che sarebbe molto articolata, però ti chiedo, in base a proprio questa tua esperienza pluridecennale, luci ed ombre dell'esperienza cubana, a tuo modo di vedere?
Sai, è un paese che è impostato sulla cultura, è un paese sicuramente più libero di quello che l'Occidente vuol far credere, è anche più democratico, perché la cultura sicuramente porta democrazia, perché porta al fatto che la gente ne sa di più e decide sapendo, non perché glielo impone un potere finanziario o un potere presuntamente democratico. Le ombre, sai, io non sono mai stato iscritto a un partito, a me mi ha sempre spaventato il burocratismo della sinistra, diciamo, pur avendo idee indiscutibilmente progressiste su cosa deve essere la società, come deve essere rispettato l'uomo. A me mi pesa sempre la burocrazia dei paesi socialisti o di centrosinistra. L'America Latina sta offrendo un esempio di riscatto e di recupero sociale, sicuramente, che è meraviglioso per me constatarlo. Arriva nel momento in cui fallisce il capitalismo, stanno per curare perfino gli Stati Uniti, chi non ha sposato il loro modo di organizzare la vita ora soffriranno meno di quanto soffrono i paesi che hanno accettato come schiavi le teorie neoliberali. E quindi ti ho detto le luci e le ombre, dico, ma spero che Cuba sappia, come posso dire, conquistare quello che ancora non ha conquistato, specialmente nella vita quotidiana delle persone, senza però mettere in discussione le conquiste che ha fatto e che sono ora il motivo d'ammirazione di tutte le altre nazioni latinoamericane, che dicono tutte quelle che vanno a sinistra che si sono ispirate a Cuba.
Gianni, come mai l'esigenza oggi di questo documentario e perché questo riferimento ad Obama?
prima di tutto ho voluto sottolineare quello che il mondo occidentale nasconde, che se non cambia la politica degli Stati Uniti verso Cuba, Cuba non potrà mai fare le riforme che chiedono, proprio per la sua sopravvivenza. Cioè, fanno i pesci in barile, chi sostiene, no? Perché in fondo Raul non ha fatto abbastanza aperture. Un'isola dei Caraibi che confina con gli Stati Uniti può solo cambiare se cambia la politica arrogante, per la politica coloniale che purtroppo tutti i presidenti degli Stati Uniti, meno Jimmy Carter, hanno fatto nei confronti di Cuba. L'esigenza era che dopo che ammucchi 2, 3, 4 anni di balle su Cuba che leggi nei giornali o che senti nelle televisioni italiane, ti viene un moto di rifiuto e dici adesso provo a far vedere le cose che nessuno conosce, giudica Cuba senza conoscerla, molta gente, e le faccio vedere, poi la gente quando le avrà conosciute le metterà in confronto con quella che è la quotidianità nei pochi paesi dove crede di essere libera, la gente non lo è, perché un paese diventa più democratico e più libero se ha cultura, non se ha una televisione commerciale. La televisione commerciale non regala libertà, capisci? Forse la cultura regala libertà.
Ecco, proprio in riferimento alla cultura, dicevi tra i pregi di Cuba quell'attenzione alla cultura, per esempio nel tuo documentario hai citato l'esperienza di varie scuole a Cuba, e dall'altra però c'è la questione del blocco economico che ha determinato e sta determinando fortemente la vita cubana.
E che nessuno nel mondo occidentale considera, è come se fosse normale che un paese abbia un blocco che dura da 50 anni e che impone molte volte per avere certe cose vitali nella vita quotidiana delle persone di dover comprare con triangolazioni, cioè non so, qualcuno che le fabbrica in Europa le vende alla Nuova Zelanda, la quale le gira a un prezzo superiore a Cuba. Cioè, è di un'infamia questa logica, che chi dice di essere un sincero democratico dovrebbe considerarla. Cioè, dover vivere in questo modo è una ingiustizia, perché qual è il peccato di Cuba? Di aver scelto il socialismo. Ogni paese scende quello che vuole, il diritto di autodeterminazione dei popoli. Dopo 50 anni è chiaro che evidentemente c'è qualcosa di sbagliato negli Stati Uniti se Cuba non si è piegata. Vuol dire che la sua politica non funziona. E uno rimane deluso che Barack Obama non abbia potuto finora fare niente, ma immagino che nella situazione in cui sono gli Stati Uniti in questo momento, mi immagino che il presidente attuale sia condizionato da una serie di realtà, dalla forza del partito repubblicano al congresso, dalla violenza dei cubani di Miami, e continuano ad avere un ruolo nefasto in questa storia, e che salvo Jimmy Carter nessuno è riuscito a cambiare, perché Jimmy Carter tentò la pace con Cuba e poi perse le elezioni, vinse Reagan e di pace con Cuba non si parlò più. Ma che sia andato a trovare Fidel Castro pochi mesi fa Jimmy Carter e sia rimasto un pomeriggio a parlare con lui, te la dice lunga su come si potrebbe cambiare questa situazione avendo buona volontà e autonomia intellettuale come Carter, che è stato l'unico presidente etico che hanno avuto gli Stati Uniti nell'ultimo mezzo secolo e l'unico spendibile.
Senti Gianni, qual è ad oggi lo stato dell'isola e quali le prospettive future?
Io penso che certamente Cuba vive un momento di transizione in cui deve riuscire a salvare le sue conquiste sociali, facendo però i conti con quella che è l'economia in questo momento del mondo. Soffrirà meno di nazioni che si pensava scegliendo il capitalismo non avrebbero più sofferto, proprio per il fatto di essere lontani da certi vizi della finanza speculativa che dominano in questo momento il mondo occidentale. Non è solo Cuba avere questo vantaggio, tutte le nazioni latinoamericane che non hanno firmato il patto dell'ALCA, cioè il trattato di libero commercio con gli Stati Uniti, hanno adesso una chance di soffrire meno di quanto soffre il Messico o la Colombia, o soffriranno altre nazioni che sono state piegate a quelli che sono gli obiettivi di Washington.
Gianni, ti lascio andare, un abbraccio, grazie di essere stato con noi.
Quello che ti voglio dire è che le interviste le faccio più con gli stranieri, gli organi stranieri di informazione,
che con
quelli italiani. Questo te la dice lunga sul laicismo e sulla libertà dei nostri organi di informazione.
Un abbraccio, a risentirci presto allora.
A te, ciao, arrivederci.